Ed è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di abbracciarvi tutti quanti, il vostro Enzo che vi saluta. E vi ricordo che stiamo studiando da ieri la seconda lettera di Giovanni. Comunque stavamo vedendo anche certe indicazioni relative alla parola di Dio che dovremmo seguire, tenerne sempre conto. Ti posso garantire che seguendole il tuo cuore e la tua vita riceveranno molte benedizioni. Certamente dovrebbero esserci delle indicazioni nello studio delle scritture. Oggi ogni bottiglia di medicinale, non importa quanto semplice sia, è accompagnata dalle indicazioni per l'uso. Qualsiasi cosa venga comprata ha ormai sempre e comunque le istruzioni per l'uso. Se questo è vero per le cose pratiche che usiamo tutti i giorni, allora anche la parola di Dio in tutta la sua importanza dovrebbe avere alcune indicazioni, alcune istruzioni per il suo uso. Vorrei quindi suggerirti 7 semplici regole che considero basilari e che ti guideranno nello studio della parola di Dio. Comincia con una preghiera, leggi la Bibbia, studia la Bibbia, medita la Bibbia, leggi ciò che altri hanno scritto sulla Bibbia, obbedisci poi alla Bibbia, passala ad altri. Si potrebbe forse aggiungere qualcos'altro, ma credo che queste siano le regole basilari, primarie. Qualcuno ha detto, la Bibbia conoscila con la tua testa. Custodiscila nel tuo cuore, mostrala nella tua vita, seminala nel mondo. Questo è un altro modo di dire in maniera piuttosto chiara e concisa alcune delle cose che presenterò qui. Abbiamo detto inizia con una preghiera. Come abbiamo visto in tutti i nostri studi, la Bibbia è diversa da ogni altro libro perché solo lo Spirito Santo può aprire le nostre menti per farcela comprendere pienamente. Prendiamo ad esempio un libro di filosofia, è stato scritto da un uomo e quindi un altro uomo può comprenderlo. Lo stesso vale per la matematica più complessa o altre materie. Non esiste un libro scritto da un uomo che un altro uomo non possa capire. Ma la Bibbia è diversa. La Bibbia non può essere capita senza l'aiuto dello Spirito Santo. E Lui vuole insegnarci. Il nostro Signore ci disse questo. Lui vi guiderà nella verità. Giovanni 16, versetto 13. Quando apriamo la parola di Dio, dobbiamo iniziare con la preghiera del salmista. Apri i miei occhi. E contemplerò le meraviglie della tua legge. Salmo 119, versetto 18. Quando il salmista scrisse queste parole si riferiva ai libri scritti da Mosè, ma noi possiamo estenderle a tutti i 66 libri della Bibbia e pregare dicendo «Apri i miei occhi, così che io possa vedere le cose meravigliose contenute nella tua parola». Quando l'apostolo Paolo pregò la prima volta per i credenti di Efeso, non pregò per la loro salute, anche se lo avrebbe fatto in seguito, e non pregò perché diventassero ricchi, non mi risulta che lo abbia mai fatto. Pregò piuttosto perché potessero avere saggezza e comprensione della rivelazione della sua sapienza, che potessero conoscere la parola di Dio, che potessero comprendere la speranza della chiamata che avevano in Cristo. Questa è la preghiera dell'apostolo Paolo. E la troviamo nel capitolo 1 degli Efesini, versetti dal 15 al 18. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Se qualcuno si dovesse ricordare di me in preghiera, vorrei che pregasse perché i miei occhi spirituali, possano essere aperti. Allo stesso modo vorrei pregare per te. Penso che la cosa più importante per noi oggi sia conoscere la volontà di Dio, e la volontà di Dio è nella parola di Dio. Non possiamo conoscere la parola di Dio se lo Spirito di Dio non è il nostro Maestro. Questo è quello che Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetti 12, 13 e 14. Ora noi sappiamo che non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono una pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. La ragione per cui molti oggi non riescono a tirare fuori nulla dalla Bibbia è che non lasciano che lo Spirito di Dio insegni loro. La parola di Dio è diversa da ogni altro libro perché l'uomo naturale non può ricevere queste cose. Per lui sono sciocchezze. Dio ci ha dato lo Spirito perché potessimo conoscere le cose che Egli ci dona liberamente. Solo Lui è il nostro insegnante, solo Lui può prendere la parola di Dio e renderla viva, reale per noi. Dio vuole comunicare con noi attraverso la sua parola scritta, ma è un libro sovrannaturale e non comunicherà con noi su un piano naturale per la semplice ragione che solo lo Spirito di Dio può prendere le cose di Cristo e rivelarcele. Rifletti su questo interessante versetto della Scrittura, 1 Corinzi 2, versetto 11. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. In un modo chiaro e conciso ci dà la ragione per cui lo spirito di Dio può essere il nostro maestro. Io e te ci capiamo a vicenda, ma non capiamo Dio. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile la comunicazione tra le diverse generazioni, ma è anche vero che pur nella diversità possiamo comunicare l'uno con l'altro perché siamo tutti esseri umani, ci capiamo, ma francamente io non capisco Dio finché Lui non si rivela a me. Fino a quando non ho letto nella Bibbia che Gesù alla morte di Lazzaro pianse, non sapevo come si sarebbe sentito Dio in un'occasione del genere. Ora lo so, e so come si sente rispetto a molte cose perché lo Spirito Santo me lo ha rivelato attraverso la parola di Dio. La Bibbia ci incoraggia a chiedere aiuto a Dio. In Giovanni 16, il Signore Gesù dice, nei versetti dal 12 al 16, «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà del Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del Mio, e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio, e ve lo annuncerà. Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete, perché vado al Padre. Il Signore Gesù ci dice che dobbiamo chiedere. Lui ha molte cose per noi, e Lui ha mandato lo Spirito Santo per essere l'insegnante. Ancora al capitolo 14 dice, «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, mi insegnerà ogni cosa». E vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14, versetto 26. E se mai imparerai qualcosa attraverso questo programma di studi biblici, non sarà certo grazie alle mie capacità, né grazie a quelle degli altri realizzatori del programma, sarà piuttosto lo Spirito di Dio che sta aprendo la sua parola per te. Questa allora è la prima indicazione. Inizia con una preghiera e chiedi allo Spirito di Dio di essere il tuo insegnante. Secondo aspetto, leggi la Bibbia. So che questa indicazione può sembrare banale, ma non lo è. Qualcuno tempo fa chiese a uno studioso di Shakespeare, come fai a studiare Shakespeare? La sua risposta fu molto netta, leggo Shakespeare. E io potrei rispondervi allo stesso modo, leggete la parola di Dio. Vuoi sapere ciò che la Bibbia ha da dire? Leggila. Più di quello che ogni insegnante ti può dire, è molto importante che tu legga per tuo conto ciò che la Bibbia ha da dire. Il dottor Campbell Morgan ha scritto alcuni bellissimi e utili commentari sulla Bibbia. Infatti ne ha scritto una serie su tutti i 66 libri. Si dice che lui non avrebbe mai cominciato a scrivere prima di aver letto quel particolare libro per 50 volte. Questo esempio serve a dirti non ti stancare. Leggi la parola di Dio. Se non capisci la prima volta, leggila una seconda e anche una terza volta. Continua a leggerla. Dobbiamo afferrare i fatti della parola di Dio. Nel libro di Neemia è riportato un episodio interessante. Neemia, capitolo 8. Leggeremo i primi tre versetti. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne, di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne, di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Questo è un passo molto importante. I giudei erano stati prigionieri in Babilonia per 70 anni. Molti di loro non avevano mai ascoltato la parola di Dio, non era molto diffusa in quei giorni, non c'era la disponibilità di avere diverse traduzioni. Né quella di avere una copia ciascuno. Probabilmente ne esistevano solo un paio di copie e Esdra ne aveva una. La leggeva davanti alla porta delle acque. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia capitolo 8, versetto 8. E da come è stato scritto il resoconto, credo che la tribù di Levi fosse dislocata in alcune aree specifiche. Dopo che Esdra aveva letto alcuni brani della parola, si fermava per permettere alle persone di porre domande ai Leviti che erano tra loro. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Maseia, Kelita, Zaria, Yozabad, Anan, Pelaia e gli altri Leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Neemia 8, versetto 7. Ora non solo leggevano la Bibbia, ma aiutavano le persone a capirla. Abbiamo bisogno quindi di leggere la Bibbia. La terza indicazione elencata è studia la Bibbia. Anni fa qualcuno andò a dire a un famoso predicatore, parli come se fossi ispirato. E questi rispose, l'ispirazione è per il 95% frutto di traspirazione. La Bibbia deve essere studiata. Dobbiamo capire che lo Spirito di Dio non può insegnarci qualcosa se noi non ci applichiamo nello studio. Alcuni pensano di poter leggere la Bibbia saltuariamente, a spezzoni, sperando di riuscire ugualmente a coglierne i concetti o i principi, ma non è così. Ci dobbiamo impegnare a studiare la parola di Dio ed è molto importante che lo capiamo. Alcuni credenti potranno restare sconvolti dal fatto che in questo programma non si incoraggi una lettura della Bibbia fatta con un atteggiamento di religiosa devozione, ma piuttosto uno studio sistematico, approfondito. È mia convinzione che molte persone che sono molto fedeli in ciò che chiamiamo lettura quotidiana siano molto ignoranti per quello che riguarda la Bibbia. Se ad esempio una famiglia decidesse di dedicare ogni mattina, prima di colazione, alcuni minuti alla lettura della Bibbia, probabilmente riuscirebbe molto raramente ad avere un momento di studio serio e approfondito. I figli devono andare a scuola, i genitori a lavorare, il tempo è sempre poco, la maggior parte delle volte si è in ritardo. Che profitto si potrà fare di questa lettura superficiale e frettolosa? Lo stesso discorso si può fare anche per una lettura serale fatta prima di andare a dormire, con gli occhi che già si chiudono per il sonno. Non puoi imparare la matematica in quel modo, non puoi imparare la letteratura così, non puoi studiare la Bibbia così. Devi studiare la parola di Dio, devi leggerla quando le puoi dedicare del tempo, anche se il tempo che hai è poco. Metti da parte mezz'ora o un'ora, oppure cerca di sfruttare ogni momento libero per leggerla e meditarla. Non esiste nessuna regola particolare, ma io credo che ogni persona dovrebbe leggere la Bibbia da sola. I ragazzini dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso, perché, credetemi, abbiamo tutti bisogno di studiare la parola e di comprenderne il significato. Questo mi porta alla quarta indicazione. Medita la Bibbia. La meditazione è qualcosa che Dio ha insegnato al suo popolo. La parola di Dio doveva essere davanti ai figli di Israele continuamente, così che potessero meditarla. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Abbiamo letto da Deuteronomio capitolo 6, versetti dal 6 al 9. È un'incredibile affermazione fatta dal Signore. Disse loro di scrivere la parola di Dio sugli stipiti delle porte. In altre parole, ovunque si girassero, era come se guardassero un tabellone per la pubblicità. Non puoi girare per la strada senza vedere ovunque pubblicità di prodotti di ogni tipo, cartelloni a bizzeffe. Ora capisci perché le persone poi li comprano, perché sono davanti a loro continuamente. Il Signore, conoscendo la natura umana, disse al suo popolo di tenere la parola bene in vista. Era sui loro stipiti, sui loro cancelli, e la portavano sui loro abiti. E dovevano parlarne mentre camminavano, dovevano discutere la parola quando sedevano, dovevano parlarne andando a letto e fino a che si addormentavano. Dio chiese al suo popolo di meditare la sua parola. Cosa vuol dire veramente meditare la parola di Dio? Nel primo Salmo c'è un'interessante affermazione al riguardo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Salmo 1, versetti 1 e 2. Meditare è come ruminare, tenere a mente, considerare continuamente. Ruminare è quello che fa una mucca quando mangia. Sai certamente che la mucca bruca l'erba fresca, al mattino, presto, poi quando il sole diventa troppo caldo, le si sposta all'ombra. La vedi masticare e ti chiedi cosa stia masticando. Lei sta lì, a masticare anche per un paio d'ore. Sta trasferendo l'erba che ha mangiato nel mattino da una parte del suo stomaco a un'altra. In questo processo si mastica tutto di nuovo, per bene. Noi dobbiamo imparare a fare lo stesso nei nostri processi di pensiero. Dobbiamo prendere la parola di Dio, leggerla, tenerla sempre presente, pensare a essa, meditarla. Meditare significa, ad esempio, leggere più volte un brano, un libro della Bibbia, riflettere sul significato di ciò che abbiamo letto, vedere cosa hanno detto altri di quel brano, pregare, chiedendo a Dio di aiutarci a capire quello che il brano, il libro, hanno da dire. Questa è meditazione. Quinta indicazione. Leggi ciò che altri hanno scritto sulla Bibbia. So che è una regola pericolosa perché molte persone tendono a dipendere da quello che altri dicono. Alcune cose che troviamo in altri libri possono essere sbagliate. Dobbiamo quindi confrontare tutto quello che leggiamo con la Bibbia stessa. Potrebbe essere proficuo consultare un buon commentario, approfittando così dello studio che nel corso dei secoli hanno fatto uomini guidati dallo Spirito di Dio. Sono stati fatti lavori bellissimi sui libri della Bibbia. Insieme ai commentari anche le concordanze o i dizionari hanno molto valore. Sesta indicazione, abbiamo detto, obbedisci alla Bibbia. Per la comprensione e lo studio della Scrittura, l'obbedienza è essenziale, perché la verità ha senso solo se applicata. Abramo ne è un esempio. Dio gli apparve quando lo chiamò fuori da Ur dei Caldei e anche quando era nella terra promessa. Ma Abramo scappò in Egitto quando venne la carestia e in questo periodo Dio non gli parlò più, finché non ritornò nella terra promessa. Dio non gli apparve. Perché? Per mancanza di obbedienza. Finché Abramo non obbedì a Dio, a ciò che Dio gli aveva già rivelato, Dio non era pronto a dargli una nuova verità. E così è con noi. Quando obbediamo, Dio ci apre nuove verità. Anche il Vangelo che salva le nostre vite ci è stato dato per essere obbedito. Il più grande trattato su questo è la lettera ai Romani. Paolo vi mette in risalto la questione dell'obbedienza e comincia così. Romani 1, versetto 5. Per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'obbedienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome. E alla fine dell'epistola ai Romani Paolo torna sull'argomento, al capitolo 16, versetto 26. Ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni, perché obbediscano alla fede. Obbedienza alla fede. È il tema iniziale, finale, di tutta l'epistola. La parte centrale, invece, è una sezione dottrinale che riguarda la verità del Vangelo. Questo ribadisce l'importanza che Dio dà all'ubbidienza. E dobbiamo capire che Dio non ci rivelerà più alcuna verità finché disobbediremo. Dobbiamo obbedire alla Bibbia per trarre profitto dalla sua lettura. È importante obbedire perché ci sono persone che valutano il cristianesimo in base al nostro comportamento. Qualcuno disse bene che il modo migliore per difendere il Vangelo è vivere una vita degna del Vangelo. Questo è il modo di dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. Ricordiamo ciò che Paolo scrisse ai Corinzi. La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Seconda Corinzi 3, versetti 2 e 3. Un autore è rimasto sconosciuto, ha scritto. Il Vangelo è scritto un capitolo al giorno, da cose che fai e parole che dici, da quello che tu dici. Gli uomini valutano se il Vangelo è vero o falso. Dimmi allora, che cos'è il Vangelo per te? Settima indicazione, trasmettila ad altri. È importante non solo leggere, studiare, meditare la Bibbia, leggere ciò che altri ne hanno scritto, ma trasmetterla, passarla ad altre persone. Questo è ciò che tutti dovremmo fare. Raggiungerai un punto di saturazione nello studio della parola se non la passerai ad altri. Dio, per qualche ragione, non ti permette di isolarti dall'umanità e di diventare una sorta di enciclopedia biblica che sa tutto mentre gli altri restano privi di conoscenza. Penso che sia la ragione per cui ha detto in Ebrei 10 al versetto 25: non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Dio ci ha detto di essere testimoni. Disse, sarete testimoni. Non disse che dovevamo essere studenti, enciclopedie parlanti o libri. non seppellire la verità di Dio in un quaderno. Qualcuno ha detto che l'educazione è il processo per cui l'informazione passa dal quaderno dell'insegnante a quello dello studente, senza passare per le loro menti. Ci sono molte verità bibliche così. Non sono praticate né condivise. Dobbiamo essere testimoni oggi, quindi dobbiamo comunicarla ad altri. Attraverso le pagine della Bibbia, Dio ci parla con immagini. Immagini che sono una figura della realtà spirituale che non vediamo. Osservando la creazione, osservando noi stessi, la nostra vita, possiamo notare come in un dipinto le similarità con la realtà divina. Possiamo imparare attraverso la creazione qualcosa del Creatore. Uno dei momenti che ci causa grandi problemi è quando vediamo il dolore, la sofferenza, l'ingiustizia che regna sulla terra. Il nostro problema è che noi diamo la colpa di questi fatti a Dio, invece di vedere che questi aspetti, queste immagini, riflettono la perversione dell'uomo che si è ribellato a Dio. L'intera Bibbia è come una sequenza di dipinti che raccontano come Dio, attraverso la storia, cerca di redimere un'umanità che, essendosi allontanata da Lui, si autodistrugge. La vera fede cristiana non è quindi un freddo, inanimato insieme di dottrine religiose, ma una calda, una intima comunione con un Dio d'amore che ha dimostrato quanto ci ama nella persona di Gesù Cristo. Lasciamo quindi che la Bibbia ci parli, lasciamo che la Bibbia si riveli a noi, e solo così allora potremo scoprire la verità. E io voglio lasciarvi proprio con questo invito, con questo stimolo ad avvicinarci sempre di più alla Bibbia. Appuntamento, a domani. Ciao.